Addio alle armi. Adattamento radiofonico e regia di Marco Colli. Terza puntata.
Avanti. Buongiorno, caposala. Buongiorno. Remo, il portiere, mi aveva avvertito del suo arrivo.
Sono Greta Van Kampen e non sono una caposala. Sono la sovrintendente di questo ospedale.
Oh.
Loro sono le due nuove infermiere, sono inglesi. Signorina Ferguson e signorina Barclay. Vengono anche loro, come lei, da Gorizia. Vi conoscevate?
No, me ne ricorderei se le avessi già incontrate. Signorina Ferguson.
Piacere.
Signorina Barclay.
Buongiorno.
Come si sente oggi?
Il ginocchio non si piega più. È gonfio e mi fa male.
Mm-hmm.
La testa mi scoppia, ho la febbre, di notte non riesco a dormire.
Sì.
E da quando sono arrivato qui non ho ancora visto un dottore.
Beh.
Mi dicono che il dottor Varini è troppo occupato nella sua clinica sul lago di Como e non ha tempo per venire a visitarmi. Non vorrei che la mia gamba, nell'attesa, andasse in cancrena. Per il resto sto bene. Posso avere del vino durante i pasti?
Il dottor Varini è un eccellente capitano medico. Lavora solitamente all'ospedale Borromeo e anche a Como.
Questo l'avevo capito.
Ha una clinica sul lago dove opera i feriti di guerra più gravi. In quanto al vino, lo avrà soltanto se il dottore lo prescriverà.
Oh, ma non posso averne un po' prima che venga?
Assolutamente no.
Avete idea di farlo venire? Così, una volta o l'altra?
Lo abbiamo già avvertito. Domani pomeriggio sarà qui. Le ripeto, è un dottore molto bravo.
Sì.
Per stanotte prenda un calmante che la faccia dormire. Glielo porterà la signorina Barclay, insieme alla cena. Buonanotte.
Notte.
Arrivederci.
Signorina Barclay, mi scusi, soltanto un attimo.
Sì?
Ciao, bella. Vieni sotto la coperta, dai, fammi compagnia.
Dici, Fred.
Dai, le ho sentite scendere le scale. Fino a domani mattina siamo soli quassù. Sono l'unico paziente dell'ospedale, ma sono un paziente che ha perso la pazienza. Dai, vieni su, non farti pregare.
Oh, devi.
Dai.
Non stai bene.
Sto benissimo, vieni, ti prego, dai, su.
Mi ami.
Ti amo, davvero, sono pazzo di te. Voglio te, sono pazzo di te.
Ma mi ami davvero?
Dai, non continuare a chiedermelo, vieni. Dai, ti prego, Catherine, dai.
Bene, ma solo per un minuto.
Chiudi la porta a chiave adesso.
Sì.
Vieni, dai, vieni subito. Sì. Dai.
Si può?
Sì, si può.
Non devi.
Dai, vieni subito.
Sì.
Shh, non parlare, ti prego. Vieni.
Era notte. Lei se n'era andata. La finestra era aperta sui tetti della città. Fred sentiva gli uomini della contraerea chiacchierare sul tetto vicino. Tutti gli altri dormivano. Dio sapeva che non aveva voluto innamorarsi di lei, non aveva voluto innamorarsi di nessuno, ma ora Dio sapeva quant'era innamorato. Fred giacque sul letto nella stanza dell'ospedale di Milano e ogni genere di cose gli passò per la testa, ma si sentiva bene e alla fine si addormentò.
Ecco, Catherine, spinga qui la lettiga.
Sì,
sotto la lampada. Buongiorno, tenente Henry.
Buongiorno.
Questo è il capitano medico Varini.
Ah, buongiorno, capitano.
Eccoci
Varini.
Eccoci qua, giovanotto. Ho saputo del suo atto di coraggio. Ha rifiutato di essere medicato per primo. Complimenti. Merita senz'altro una medaglia. Come va stamattina?
Ah, benissimo. Stamattina Miss Ferguson mi ha levato 10 schegge di metallo austriaco dalla coscia. Dice però che ce ne sono ancora tante, grandi e piccole, di tutte le misure. Ci si potrà divertire anche lei, capitano. Sempre che abbia un po' di tempo per me. Ma sul lago di Como si pescano le trote con la mosca?
Quest'estate, quando sarà completamente guarito, la porterò a pesca con me. Magari con la signorina Van Kampen.
Dottore.
E la bella infermiera Barclay, se non sbaglio. Che sì, ne dite?
È troppo gentile.
Dico che lei non ha mai pescato la trota con la mosca. Ma cosa c'entra? Con rispetto parlando, la sovrintendente Van Kampen e le ragazze inglesi qui. Quella pesca lì è roba da Grand Canyon, da impetuosi torrenti di primavera, da grandi laghi, da selvagge riserve indiane. Una sfida alle forze della natura.
Io le trote le preferisco al vino bianco, burro e salvia. Vabbè, ora guardiamo il suo ginocchio e decidiamo il da farsi. Tolga le bende, Miss Barclay.
Sì, perfetto.
Ecco, proviamo l'articolazione. Io gliela piego, così.
Ah, fermo, fermo, dottore, fermo così. Più in là di così non va.
Scriva a Van Kampen.
Subito.
Articolazione parziale, ferita molto pulita, bella e pulita. E mi dia la lastra.
Ecco.
Ecco qua, il povero ginocchio. Posso dirle solo una cosa, giovanotto. È questione di tempo. Bisogna avere pazienza. 6 mesi, forse più, soltanto per operarla. Sì, il liquido sinoviale deve riformarsi. In coscienza non potrei aprire un ginocchio di questo genere prima che il proiettile si sia incistato.
Sono d'accordo con lei, dottore.
Un attimo, ma 6 mesi per che cosa?
6 mesi prima che si possa aprire il ginocchio senza pericolo.
No, non ci credo.
Ma insomma, lei vuole conservare il suo ginocchio, giovanotto?
No!
Cosa? Ma che dite?
Voglio tagliarlo via! Così posso metterci un uncino! Accidenti!
Quella sera la sovrintendente Van Kampen si presentò al capezzale di Fred, che appariva molto depresso. Rimase lì, dritta accanto al letto, in attesa.
Chi è quel capitano Varini?
Un ottimo chirurgo di Milano.
Non voglio farmi rovinare la gamba da un primo capitano. Oh. Se volesse qualcosa sarebbe maggiore. So benissimo cos'è un primo capitano.
È un ottimo chirurgo e io preferirei il suo giudizio a quello di qualsiasi altro.
Potrei farmi visitare da un altro chirurgo.
Se vuole, c'è Valentini. Chirurgo al San Paolo, maggiore medico.
Bene.
È stato al fronte.
Bene, bene. Così va bene. Lo capisce, sovrintendente? Non posso stare a letto 6 mesi. Non posso aspettare 6 mesi.
Ma ha tanta fretta di ritornare al fronte.
Perché no?
È molto bello da parte sua. Lei, in fondo,
è un bravo giovane.
Voglio stringerle la mano. Potrebbe essere mio figlio. Manderò a chiamare Valentini. Lei non si preoccupi e non si esalti. Stia buono. Vuole bere qualcosa?
Un bicchiere di vino. Soltanto un bicchiere di vino.
Va bene. Glielo porterà l'infermiera con la cena.
Grazie. Rancio, infermiera.
Minestrina e patate bollite, signor tenente.
Ed il bicchiere di vino?
Non c'è nessun bicchiere di vino.
Ma vedi, la Van Kampen non sta ai patti. E lo aveva promesso un bicchiere di vino.
Non devi essere sgarbato con lei. Un ospedale con 4 infermiere e un paziente. Non può essere. Se non arriva qualche altro paziente oltre a te, ci manderanno via.
Io verrò via con te. Valentini mi metterà a posto.
Ci riuscirà. Quando sarai sotto etere, però, pensa a qualcos'altro, oltre a noi due. Perché è facile parlare troppo sotto etere.
Cosa dovrei pensare?
Ah, a quello che vuoi, ma non a noi. Pensa a casa tua, oppure di le preghiere. Fanno buona impressione, le preghiere.
Starò zitto. So stare zitto quando voglio.
Non darti troppe arie, mio caro.
E dopo, la sera, se farai il turno di notte, mi verrai a trovare nel mio letto?
Non mi vorrai quella sera.
Dici?
Ricordati, quando ti faranno respirare l'anestetico, comincia subito a recitare le preghiere. Oppure recita una poesia.
Le tue gambe tra le mie fanno 100 porcherie, dammela ben biondina, dammela ben bionda.
C'erano Ike, Tony e Jack, il sottoscritto, che giravano per il centro di Schia. 3 giorni di licenza e ti senti un gran dritto. Sbronzi duri, ma l'occhio aperto e fitto. Si guardava come erano fatte. Santo Dio. Perché la faccia non interessa quando hai solo 3 giorni di licenza.
2 giorni dopo, il maggiore Valentini lo operò. Quando Fred si svegliò dopo l'operazione, scoprì di non essere morto. Non si muore così, non si va via così. Si limitano a soffocarvi. Non è come morire. È soltanto un soffocamento chimico per non far sentire. E dopo si può pensare di essere ubriachi, solo che quando si vomita non viene altro che bile e poi non ci si sente meglio. Giaceva nel letto, con gli occhi fissi al soffitto, quando nella sua visuale apparve la Ferguson, che si chinò su di lui e gli chiese:
come va adesso?
Ma chi sei?
Sono l'infermiera Ferguson. Come va?
Meglio.
Bene. Valentini ti ha fatto un lavoro magnifico al ginocchio.
Quanto è durato?
Circa 2 ore e mezzo.
Ho detto qualche stupidaggine?
No, neanche una parola. Non hai parlato. Per una volta sei stato zitto.
Fred stette male tutto il giorno. Non gli importò niente quella notte che lei fosse di turno.
Per le spiagge, per le rive di Trieste, suona e chiama di San Giusto la campana. L'ora suona.
Sveglia, Fred! Sono 10:00. Devo misurarti la febbre, cambiarti le bende e pulirti la ferita. Lo vuoi il pappagallo?
No, niente pappagallo. Catherine si arrabbia se qualcun'altra mi cambia il pappagallo. Diventa furiosa se qualcuna di voi mi tocca.
Devi stare più attento. La Fancampen ha notato che dormi sempre la mattina.
C'era da aspettarselo. Che cosa ha detto di preciso?
Ha brontolato. Ora che Valentini ti ha prescritto il vino a pranzo e a cena, ti chiama il paziente privilegiato. Non è cattiva, è soltanto vecchia e bisbetica. Non le sei mai stato simpatico?
Ma dai. Verrai al nostro matrimonio, Fergi?
Non vi sposerete mai, tu e Catherine.
Perché?
Bisticcerete prima di sposarvi. Io lo so come vanno queste cose e sta attento a non metterla nei guai. Se la metti nei guai ti ammazzo. Io le voglio bene a Catherine. Sta attento. Capito?
Non la metterò nei guai. Non lo farò.
No.
Sei una brava ragazza, Fergie.
Non è vero. Smettila di adularmi. Ricordati di stare attento. Non voglio che finisca con uno di quei bambini di guerra.
Dirò a Catherine di smettere per un po' i turni di notte e la mattina, se dormo, mi dovete svegliare presto. Non voglio che la Fancampen abbia a ridire su di me.
Bene, così mi piaci.
Caro papà, l'inverno sta passando lentamente. Ora lassù sui monti, dove passa il fronte di questa grande, lunga e terribile guerra, la neve ha sepolto le trincee e i soldati passano le ore intirizziti davanti alle stufe, senza far niente. Io invece sono a Milano, pioggia invece di neve, quasi tutti i giorni. Sono ricoverato all'ospedale americano. Mi hanno proposto per una medaglia d'argento al valore. Questo non toglie che quando sarò guarito, forse in estate, dovrò tornare in prima linea. Non ci voglio pensare. Il mio ginocchio migliora. Cammino ancora con le stampelle, ma presto passerò al bastone. Tutti i giorni mi devo presentare all'ospedale maggiore per seguire le cure che mi permetteranno di piegare il ginocchio. Kinesiterapia si chiama. Consiste nel farsi arrostire dai raggi violetti, chiuso in una scatola di specchi. Quando esco dall'ospedale prendo una carrozza, sempre la stessa. Sono diventato amico del vetturino. Si chiama Emilio e mi faccio portare in galleria, proprio davanti al Duomo. Lì posso scegliere dove andare a mangiare o a bere qualcosa. Ci sono il Caffè Cova, il club anglo-americano, il Biffi, frequentato dai tenori che cantano alla Scala. Io ne conosco uno, Ralph Simmons, che si fa chiamare Enrico del Credo e canterà nella Tosca in primavera. Se non incontri nessuno che conosci, puoi guardare la bella gente che sciama nella galleria, oppure leggere i giornali della sera.
A Pietrogrado le code per il pane! Il popolo muore di fame!
I soldati russi disertano in massa! Le perdite nelle file dell'esercito dall'inizio della guerra ammontano a 4 milioni di morti!
I tedeschi incalzano!
Nella capitale regna l'anarchia!
Nella primavera del 1917 la situazione in Russia si era radicalizzata. Il presidente della Duma di Stato, Rodchenko, così si rivolgeva allo zar.
La situazione è grave. Il governo è paralizzato. Per le strade si spara a casaccio. Le truppe si sparano a vicenda. È indispensabile e urgente affidare la formazione di un nuovo governo a una persona che goda della fiducia del paese. Ogni esitazione sarebbe letale. Il popolo si è convinto che è cominciata la rivoluzione, che il governo è impotente, che la vittoria decisiva è vicina.
Lo zar, annoiato, non si degnò di rispondere a quest'appello. Quel giorno scrisse sul suo diario:
oggi sono andato a messa. La sera ho giocato a domino e ho vinto 4 partite.
Il 12 marzo Rodchenko insiste:
non bisogna chiudere la Duma, ultimo baluardo dell'ordine. A Pietrogrado le truppe della guarnigione sono inaffidabili. I reggimenti della guardia sono stati contagiati dallo spirito della rivolta. Se il movimento si estende all'esercito, trionferanno i tedeschi e la caduta della Russia, così come quella della vostra dinastia, saranno inevitabili.
Lo zar Nicola affidò al suo diario la risposta:
Rodchenko mi affligge con le sue sciocchezze, a cui non intendo più rispondere.
Il giorno dopo, tutti i soldati di Pietrogrado, per primi quelli del reggimento Valinsky, si rivoltarono ai comandi degli ufficiali, pronti a combattere in armi per le strade, inneggiando alla rivoluzione. Il 14 marzo, nel palazzo di Tauride, il soviet degli operai e dei soldati, appena eletto, si prefisse il governo della città e di fatto si mise a capo della rivoluzione. Il giorno successivo, lo zar Nicola II Romanov, nel suo treno fermo nella stazioncina di Pskov, firmò l'atto della sua abdicazione.
Vetturino? Vetturino? Emi, sei tu? Vieni, accosta qui. Ecco, fermo, fermo.
Buongiorno, signor tenente.
Buongiorno.
La vedo in gran forma. Ha smesso le grucce, soltanto più il bastone. Un bastoncino da passeggio.
Hai visto, Emilio?
Miracoli.
Zoppico ancora, ma cammino.
Dove vuole andare di bello? La porto in galleria.
Oggi c'è il sole, si sente la primavera. Facciamo un giro al parco. Ecco la mia fidanzata, guarda. Catherine?
Eccomi, caro. Arrivo.
Complimenti, tenente. La sua fidanzata è uno schianto. Sembra un'attrice americana.
È inglese. Combatte anche lei contro gli austriaci. Fa l'infermiera.
Buongiorno, signorina.
Buongiorno a lei.
Dia la mano. L'aiuto a salire.
Grazie.
Complimenti, Fred. Viva la triplice intesa.
Altro che intesa. La Russia è allo sbando, Emilio. Presto i tedeschi lasceranno quel fronte e scenderanno fin qui. Ci ritroveremo a combattere contro i crocchi.
Faccio gli scongiuri, tenente. I tedeschi no.
Speriamo.
Non roviniamoci questa bella giornata. Vi porto al parco, Forza, cavallino.
Come si chiama il vostro cavallo?
Si chiama Paolino. Una volta correva a San Siro.
Ho portato una carota per Paolino.
Non vorresti sposarlo?
Siamo già sposati. Non potremmo esserlo di più.
Mi piaceva per te.
Non esiste me. Io sono la stessa cosa di te. Non mi devi più vedere come un essere a parte.
Ma tutte le donne desiderano sposarsi.
Sì, ma io, caro, lo sono già. Sono tua moglie.
Sì.
Non mi comporto da buona moglie.
Sei una carissima moglie.
Scusatemi tanto. Signorina, signor tenente. È mezzogiorno e mezzo e mi avevate detto di avvertirvi.
Grazie, Emilio. Allora, al galoppo da Biffi.
Forza, Paolino! Facciamogli vedere!
Ecco qui, signor tenente. Il solito. Capri bianco, secco.
Che buono!
Lo metto nel secchiello del ghiaccio. Desiderano ordinare?
Faccia lei, Angelo.
Sì.
Ci fidiamo.
Va bene.
Finisci il tuo discorso.
Io l'ho già fatta, l'esperienza di aspettare un matrimonio.
Non parlarmi di questo.
Sono tua. Non devi essere geloso di uno... di uno che è morto. Tu, che hai tutto di me.
Non sono geloso, ma non voglio che ne parli. E se mi succede qualcosa? E tu hai avuto un bambino?
Non ho paura di nulla, io. Ho paura soltanto di doverti lasciare. Sei tutto quello in cui credo, tutto quello che ho.
Va bene, ma quando vorrai ci sposeremo.
Ma non sei contento di come stiamo?
Un giorno potresti essere tu a preferirne un altro.
Non aver paura. Non preferirò mai nessun altro.
Non ho paura. Però ti amo. E tu prima ne hai avuto un altro.
Ma è morto. Se non fosse morto, non ti avrei incontrato. Io non sono infedele. Ho molti difetti. Ma non sono infedele.
Dovrò partire. Ritornare al fronte.
Non pensiamoci adesso, eh? Viviamo la giornata. Io sono felice.
Ti amo.
Anch'io ti amo. Da morire.
Così passò la primavera e l'estate. Fred stava bene. La gamba guariva lentamente. La mattina dormiva, poi andava all'ospedale maggiore dove proseguiva le sue cure. Nel pomeriggio a volte andava a San Siro a vedere le corse dei cavalli, altrimenti tornava in camera sua all'ospedale, beveva vermouth seduto in terrazzo e leggeva i giornali. C'erano molte vittorie sui giornali. Gli americani finalmente erano entrati in guerra contro gli imperi centrali. Gli italiani attaccavano su tutti i fronti. Fred leggeva le ultime notizie e piano piano rientrava col pensiero nella condizione di chi deve tornare a combattere. A volte interrompeva la lettura e si addormentava. Sognava sempre se stesso bambino, solo, nella pace del bosco, in riva al lago, nella natura selvaggia del Michigan.
Il generale Cadorna
sferra l'offensiva est, oltre l'Isonzo.
600 battaglioni e 5.000 pezzi d'artiglieria attraversano il fiume.
Il generale Capello, a capo della seconda armata, attacca l'altopiano della Baissizza. Gli arditi all'assalto del Monte San Gabriele.
Prenderemo Trieste, promette il duca d'Aosta, a capo della terza armata.
L'undicesima battaglia dell'Isonzo, che fu definita una vittoria tattica degli italiani, non raggiunse lo scopo prefissato, che era quello di liberare Trieste. La battaglia si combatté nella seconda metà di agosto del 1917 e si concluse in un bagno di sangue. Gli italiani ebbero 50.000 fra morti e dispersi e 100.000 feriti. Cadorna, che aveva puntato tutto su una vittoria schiacciante e definitiva, solo allora capì che ben presto agli austriaci si sarebbero affiancati i tedeschi, reduci dal fronte russo ormai smobilitato.
Svegliati, caro.
Dove siamo? Ciao, Catherine.
Che succede? Parla piano. Dormono tutti qui in ospedale. Ti sei addormentato sulla sdraio qua in terrazza.
Sognavo il fiume, il grande fiume dei due cuori, lassù nel Michigan.
Stasera ci sarebbe dovuta essere luna piena, ma con questa nebbia non si vede niente. Fa caldo, forse scoppia il temporale.
Come mai hai fatto così tardi?
Ero piena di lavoro. Con la nuova offensiva arrivano un mucchio di feriti. Tu come stai?
Bene, benissimo. Prima di tornare al fronte mi mandano in licenza. 2 settimane. Dove possiamo andare?
Chiederò un permesso e andremo dove vuoi tu. In qualunque posto vorrai, per me andrà bene.
Che c'è, Catherine?
Niente.
No, qualcosa c'è?
No, niente, proprio niente.
Lo sento che c'è qualcosa.
No, niente.
Su, parla.
Ho paura che ti dispiacerà.
Non aver paura, parla.
Non ho il coraggio di dirlo.
Forza!
Aspetto un bambino. Da più di 2 mesi. Non sei arrabbiato? È vero che non sei arrabbiato?
Perché dovrei essere arrabbiato?
Davvero? Ho fatto di tutto. Ho mandato giù di tutto, ma non è servito a niente.
Non sono per niente arrabbiato.
Tu non ti sei accorto di niente, no? E sarà sempre così.
Sì.
Non pensarci. Sì. Lo vedo che comincia a pensare. Smettila. Smettila subito. Vedrai. Staremo sì. bene. E quando tornerai al fronte ti scriverò tutti i giorni.
Dove andremo? Poi...
Non sei arrabbiato con me, vero? Non ti senti un po' preso in trappola?
Forse sì, un poco. Ma non da te.
Non intendevo da me. Intendevo preso in trappola da tutto quanto insieme, dalla vita.
Ci si sente sempre preso in trappola dalla vita.
Sempre?
Scusa. Scusami, mi taglierai la lingua. Io non volevo. Non voglio.
Oh, caro. Caro. Non darmi retta. Non darmi retta. Noi due siamo uno.
Sì.
Non dobbiamo fare apposta a non capirci.
Hai ragione, amore mio. Non dobbiamo. Andiamo dentro. Mi berrò un cognac. Ne vuoi uno anche tu?
Angelus Domini nunciavit Mariae, et concepit de Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti.
Così, sul finire dell'estate, il Papa Benedetto XV si rivolgeva ai capi dei paesi belligeranti.
Fino dagli inizi del nostro pontificato, fra gli orrori della terribile bufera che si era abbattuta sull'Europa, 3 cose noi ci proponemmo. Imparzialità verso tutti i belligeranti, quale si conviene a chi è padre comune. Uno sforzo continuo di fare a tutti il maggior bene che da noi si potesse, come ci detta il supremo ufficio spirituale a noi affidato da Cristo. La cura assidua di nulla omettere che giovasse ad affrettare la fine di questa calamità, inducendo i popoli e i loro capi a più miti consigli, alle serene deliberazioni della pace, di una pace giusta e duratura. Chi ha seguito l'opera nostra ha potuto riconoscere come noi non cessammo dall'esortare e popoli e governi belligeranti a tornare fratelli. Purtroppo l'appello nostro non fu ascoltato. La guerra proseguì accanita per 3 anni, con tutti i suoi orrori. Si inasprì e si estese anzi per terra, per mare e perfino nell'aria. Sulle città inermi, sui quieti villaggi, sui loro abitatori innocenti scesero la desolazione e la morte. Ed ora nessuno può immaginare quanto si moltiplicherebbero i comuni mali se altri mesi ancora, o peggio, se altri anni si aggiungessero al triennio sanguinoso. Il mondo civile dovrà dunque ridursi a un campo di morte? E l'Europa correrà travolta da una follia universale incontro a un vero e proprio suicidio? In sì angoscioso stato di cose, alziamo nuovamente il grido di pace e rinnoviamo un caldo appello a chi tiene in mano le sorti delle nazioni. Pace agli uomini di buona volontà.
Il 13 agosto del 1917 giunsero a Torino, alla stazione di Porta Susa, provenienti da Milano, i delegati del Soviet di Pietrogrado, rivoluzionari e comunisti, che si rivolsero alla folla di operai assiepata davanti alla Camera del Lavoro in corso Siccardi. La polizia e i soldati presidiavano la zona.
Manda a salutare alzando in alto il braccio sinistro con il pugno chiuso. L'anima proletaria italiana ha coscienza internazionale, così come la grande massa dei lavoratori russi. La Russia rivoluzionaria muove ardita i suoi passi verso la grande meta che deve fare di tutti i popoli una sola famiglia.
In quei giorni bollenti, le fabbriche vennero occupate dai sindacalisti e dagli anarchici dei circoli operai. Si arrivò a scontri cruenti. A Torino le vittime fra i dimostranti furono 50, molti i feriti e gli arrestati. 10 furono i morti fra le forze dell'ordine. Lo sciopero generale si allargò anche fuori Torino, nelle zone industriali, a Milano.
Ma li sentite, dottor Varini? Ma non è possibile far cessare questa gazzarra. Qui c'è gente che soffre, che ha bisogno di assoluto riposo. Bisogna far piantonare l'ospedale. E intanto questi fannulloni scioperano e manifestano. Ma cosa vogliono?
E ce l'hanno con le forze dell'ordine. Qui dietro c'è un commissariato di polizia. Cara signora Van Kampen, l'intero paese è nelle mani degli anarchici e dei disfattisti. Cosa mi stava dicendo a proposito del tenente Henry?
Ha la febbre, il vomito, dolori addominali e poi ha gli occhi gialli. È tutto giallo.
Eccesso di bilirubina. Insomma, all'itterizia.
Direi piuttosto un'epatopatia alcolica. Se l'è procurata bevendo, per non tornare al fronte, creda a me.
Ma questa è un'accusa grave. Si ricordi che il tenente è stato proposto per una medaglia d'argento.
È un'accusa suffragata dai fatti. Il valore del tenente probabilmente si misura con i gradi alcolici di quello che beve. Guardi, guardi cosa ho sequestrato nel suo armadio. Guardi, ecco qua.
Accidenti.
Vermouth.
Sì, vero.
3, 4, 5 bottiglie. Poi due di Marsala, sì.
Il Chianti?
Sì, due fiaschi. E poi una, due, tre, quattro, cinque.
11.
11 bottiglie di cognac. Ma questa invece è di Cumbria. Avete ragione. Ritengo mio dovere fare qualcosa.
Meno male, dottore. Questi sono comportamenti da corte marziale.
Chi le forniva tutto questo alcol, tenente? Magari Remo, il portiere. So che siete amici. Da quanto tempo dura questa storia?
Le bottiglie le ho comprate e portate dentro io stesso. Ho avuto molte visite di ufficiali italiani e tenevo il cognac per poter offrire loro qualche cosa.
Voi non ne avete bevuto?
Sì, ne ho bevuto anch'io.
E dire che mi facevate pena per via dell'itterizia. Ma la pena è qualcosa di sprecato per voi.
Grazie.
Non si può certo darvi torto se non avete voglia di tornare al fronte. Ma mi sembra che avreste potuto trovare qualcosa di più intelligente che procurarvi l'itterizia da alcolismo.
Da che cosa?
Da alcolismo, avete sentito benissimo. Se non trovate qualcos'altro, temo che dovrete tornare al fronte quando sarete guarito dall'itterizia tra una decina di giorni. Non credo che un'itterizia provocata vi dia titolo ad una licenza di convalescenza.
Ben detto!
Avete mai avuto l'itterizia, signorina Van Kampen?
No, ma ne ho vista molta.
Avete notato come i pazienti siano contenti di averla?
Immagino che sia meglio che al fronte.
Vede, signorina, la sensazione che vi dà questa malattia è simile a quella che prova qualcuno che si prende un calcio nelle palle. Per questo credo che nessuna donna sappia cosa vuol dire esattamente avercela.
Non ho intenzione di starla a sentire un minuto di più. Vada al diavolo, tenente. Anzi, ritorni al fronte e non si faccia più vedere.
Stia attento, tenente. Non sono tenuto a sopportare i suoi modi e i suoi insulti. Le sono superiori in età e grado.
Quanto a lei, dottor Capitano Varini, astemio, se non sbaglio, lei non c'è mai stato al fronte. Ha troppo da fare nella sua clinica sul lago di Como. Sappia allora che al fronte, quando si prepara un attacco, fin dal mattino distribuiscono grappa e cognac alle truppe. Senza quel piccolo aiuto nessuno a sangue freddo troverebbe il coraggio di farsi scannare.
Bene, signor tenente, vedo che non intende capire la lezione. Invierò il mio rapporto alla corte marziale. Quanto prima farò in modo che lei ritorni al fronte. Avanti Savoia.
Guarito che fu dall'itterizia, il tenente Henry, nei primi giorni di ottobre, si preparò a partire per il fronte. In quei giorni il comandante supremo, generale Luigi Cadorna, vittorioso sul fronte Giulio dopo l'ennesima spallata inflitta agli austro-ungarici, riceveva l'omaggio del Vate Gabriele.
Questo che in te si compie anno di sorte, l'Italia l'alza in cima della spada, trionfa al segno, e la sua rossa strada ne brilla insino alle fraterne porte. Tu tendi la potenza della morte come un arco tra il vodice e l'ermada. Torci l'isonzo indomito, ove guada la tua vittoria, col tuo pugno forte. Giovane sei, rinato dalla terra sitibonda, balzato su dal duro carso col fiore dei tuoi fanti imberbi. Questo che in te si compie anno di guerra, scrolli da te, avido del futuro, e al doman terribile ti serbi.
Contrariamente a quanto auspicava D'Annunzio, improvvisamente il comandante supremo cambiò tattica. Da assalitore si pose invece sulla difensiva. I suoi generali però non lo seguirono. Il 18 settembre 1917 Cadorna scriveva ai comandanti d'armata e al ministro della guerra mettendoli in guardia.
Il continuo accrescersi delle forze avversarie sulla fronte Giulia fa ritenere probabile che il nemico si proponga di sferrare quanto prima e qui un serio attacco. Tenuto conto di ciò, decido di rinunciare alle progettate operazioni offensive e di concentrare ogni attività nelle predisposizioni per la difesa ad oltranza.
anche il deferimento alla corte marziale del tenente Frederick Henry per procurata epatopatia alcolica non fu più preso in considerazione. Ben altre erano le idee di Cadorna per mantenere la disciplina interna, come ribadiva spesso nelle sue circolari dirette agli ufficiali.
Deve, ogni soldato, essere certo di trovare nel superiore il fratello o il padre, ma anche deve essere convinto che il superiore ha il sacro potere di passare immediatamente per le armi i recalcitranti ed i vigliacchi. Ricordo che non vi è altro mezzo idoneo per reprimere reati collettivi che quello di fucilare immediatamente i maggiori colpevoli. E dove non fosse possibile l'accertamento delle identità personali dei responsabili, rimarrà ai comandanti il diritto ed il dovere di estrarre a sorte tra gli indiziati alcuni militari, uno ogni decina, e di punirli con la pena di morte. A codesto dovere nessuno che sia conscio della necessità di una ferrea disciplina in guerra può sottrarsi. Ed io ne faccio obbligo assoluto e indeclinabile a tutti i comandanti.
La sera in cui Fred doveva partire per tornare al fronte, c'era la nebbia. I rumori della città arrivavano ovattati, lontani. Fred mandò Remo, il portiere dell'ospedale, a prendergli un posto sul treno che arrivava da Torino. La tradotta ripartiva da Milano verso la mezzanotte. Fred passeggiò con Catherine, seguendo le rotaie del tram. Arrivarono al Duomo.
Vuoi che entriamo?
No. Vorrei che avessimo un posto dove andare. Tutti dovrebbero avere un posto dove andare.
Noi abbiamo la cattedrale.
No, lascia perdere. Niente cattedrale.
Attraversarono la piazza e si voltarono a guardare la cattedrale. Era bella nella nebbia. Poi svoltarono in una strada laterale dove non c'erano luci. Si fermarono. Lui la spinse contro il muro. Si baciarono.
Ora sto meglio. Stavo malissimo quando siamo usciti.
Stiamo sempre bene quando siamo insieme.
Staremo sempre insieme.
Sì. A parte il fatto che devo partire a mezzanotte.
Non pensarci, caro.
Catherine si era tirata addosso la mantella militare in modo che coprisse tutti e due. Erano in piedi, nella strada, contro il muro alto.
Andiamo da qualche parte.
Sì, andiamo. Andiamo.
Eccoci qui. Ah, questa è una bella camera, eh? C'è la nebbia fuori. Manderò su il menù. Così potrete ordinare la cena in camera.
Intanto mandi su una bottiglia di bianco.
Sì.
Capri, secco.
Come desidera. Signori.
Che ne dici? Tende di velluto rosso. Gli specchi. Un vero nido d'amore.
Non mi ero mai sentita come una puttana.
Tu non sei una puttana.
Lo so. Ma non è bello sentirsi così.
Era il miglior albergo dove potessimo andare. Scusami, Catherine. Cerchiamo di non litigare proprio adesso.
Hai ragione, Fred. Vieni qui, per favore. Sono di nuovo la tua brava ragazza.
Ecco il vino.
Ecco qua. Il suo Capri secco.
Grazie.
Freddo al punto giusto.
Bene, bene. Facciamo un brindisi al bambino?
Il vino è una cosa straordinaria. Fa dimenticare tutti i mali.
La cena era buona e loro si sentirono felici.
La loro stanza all'ospedale era stata la loro casa ed anche quella camera d'albergo a ore era la loro casa allo stesso modo. Parlarono del bambino e della loro vita futura. Bevvero tutta la bottiglia di Capri. Poi fu tempo di andare. Fuori pioveva. Si salutarono davanti alla stazione centrale.
Abbi cura di te e della piccola Catherine.
Arrivederci.
Arrivederci.
Fred uscì sotto la pioggia. Catherine si affacciò e sorrise e salutò con la mano. Fred attraversò la stazione e scese la banchina fino al treno. Addio alle armi, sceneggiato radiofonico di Marco Colli. Personaggi e interpreti, narratore Elia Shilton, Fred Dario Sansalone, Catherine Cinzia Spanò, Van Kampen Anna Galante, Dottor Varini Luca Sandri, Ferguson Anaì Traversi, Roggianco Mirko D'Urso, Zar Nicola II Luca Maciacchini, D'Annunzio Mario Cei, Cadorna Claudio Moneta e con Matteo Carassini. Presa del suono, editing e sonorizzazione Thomas Chiesa. Assistente alla regia Sara Flat. Regia di Marco Colli. Produzione Francesca Giorzi.